Lettera di San Paolo ai Romani, capitolo 5, con commento di padre Lino Pedron. I doni di grazia della giustificazione per fede. Con capitolo 5, verso 1, comincia una parte nuova, che è in un certo senso la più importante di tutta la lettera, e che giunge fino a capitolo 8, verso 39. Essa ha i suoi presupposti in capitolo 1, verso 18 e capitolo 3, verso 20, e soprattutto in capitolo 3, verso 21 e 4, verso 25. Nel mondo dei pagani che respingono Dio e dei giudei che mirano alle opere e si ritengono giusti per merito loro, Dio ha manifestato ed eseguito nella persona espiatrice di Gesù Cristo la sua giustizia, ossia la sua azione salvifica, di modo che noi, al pari di Abramo, diventiamo giusti non per le opere della legge, ma per la fede. Rispetto a ciò, i capitoli 5 e 8 hanno il compito di sviluppare questo annuncio della giustificazione per fede procurata dall'opera salvifica di Gesù Cristo e di svilupparlo sotto un aspetto ben determinato, spiegando tutto ciò che è implicito nell'essere giustificati per fede, elencando i doni che esso comporta. La speranza di coloro che sono giustificati per fede. Capitolo 5, versi da 1 a 11.
Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale ci troviamo e vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza, una virtù provata, e la virtù provata, la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione.
Commento. Verso 1. Paolo afferma che noi siamo stati giustificati per la fede. Usando l'auristo passivo, egli si riferisce a qualcosa che è già avvenuto a noi e che ci contraddistingue in quanto cristiani. Nel primo verso si allude evidentemente ad un momento preciso della vita dei cristiani, che appartiene al passato. Si tratta del battesimo. Dalla data del battesimo si può dire che i cristiani sono giustificati per fede. Per Paolo il battesimo è il sacramento della fede, perché esige la fede e conduce alla fede, e perché esso avvia il battezzato all'esistenza di fede. Nella fede post-battesimale si mantiene la giustificazione ricevuta per la fede e nella fede nel battesimo. E così il credente, giustificato una volta nel battesimo, riceve continuamente una nuova giustificazione. Ma in concreto, che cosa ne è venuto a noi che siamo stati giustificati per la fede? Anzitutto abbiamo pace in rapporto con Dio. Questa pace si è instaurata quando noi, nemici di Dio, fummo riconciliati con Dio da Gesù Cristo. La pace non è dunque lo stato di equilibrio dell'animo e neppure una disposizione del nostro vivere. Pace non indica neppure primariamente il nostro comportamento pacifico. La pace è, in primo luogo, la pace di Dio intesa come lo stato di pace che ci sorregge e del quale siamo divenuti partecipi in quanto giustificati per la fede. Questa pace con Dio ci è data in continuità dal nostro rapporto con il nostro Signore Gesù Cristo. Noi abbiamo la nostra salvezza non solo dall'unico e irripetibile evento della morte e risurrezione di Gesù Cristo celebrato nel battesimo, ma anche da una continua e perdurante azione di Gesù risorto e glorificato, presente e operante nel suo spirito. Versi 2-3. Per mezzo di Cristo si è dischiusa e fatta accessibile la grazia in cui ci troviamo. La pace di cui si è parlato al verso 1 ora viene considerata sotto un altro aspetto. È una pura grazia, una immeritata propensione di Dio verso di noi. La grazia è l'opera compiuta da Dio in Gesù Cristo, la quale ci avvolge nel suo abbraccio. Noi non soltanto ci troviamo in pace con Dio e investiti della sua grazia, ma ci gloriamo per la potenza della gloria di Dio. Per Paolo il gloriarsi è una fiducia profonda, nella quale l'uomo si immerge gioiosamente e che si manifesta nella professione solenne e nella lode. Il gloriarsi è il condensato della fiducia. C'è un gloriarsi autonomo, il gloriarsi di sé che si potrebbe chiamare autoedificazione o gonfiarsi, e c'è un gloriarsi in Dio o in Gesù Cristo, che effettivamente edifica, che costruisce l'esistenza e che è l'agape. Per questo Paolo può dire: la carità non si gonfia, la carità edifica. L'amore edifica perché in esso l'uomo respinge la tendenza a autoedificarsi con le proprie qualità, con le proprie opere, con i riconoscimenti che riceve, e nell'amore del prossimo e di Dio rigetta la propria individualità egoistica. Ma gloriarsi rappresenta anche, in un certo senso, un modo di stabilire e di rafforzare la fiducia, come risulta chiaramente sempre nella lettera dei Romani a capitolo 2 verso 17 e capitolo 2 verso 23. Quando un uomo trae il suo vanto dalla legge o dalle opere della legge, egli davanti a se stesso o davanti agli altri si appoggia o si affida alla legge, la quale viene dunque ad essere il suo fondamento. Vantarsi è avere una fiducia radicale. Quando invece l'uomo si vanta di Dio e del Signore Gesù Cristo, allora al gloriarsi si lega il movimento della gioia e del giubilo. In questo caso il vantarsi assume il senso di un riconoscimento gioioso. Il vanto diviene un'attestazione di ringraziamento e di lode. Anche qui, in capitolo 5 verso 2, ci gloriamo va inteso in questo significato fondamentale di profonda fiducia, a cui si accompagna un'edificazione della vita e che prorompe in una giubilante sicurezza. L'oggetto e il fondamento di questo gloriarsi è posto nella speranza della gloria di Dio. E forse si può cogliere un nesso tra le due proposizioni: abbiamo pace con Dio e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, nel senso che la pace con Dio che noi abbiamo in quanto giustificati per la fede è la pace di coloro che vivono nella gloria di Dio presente e futura e che si protendono verso di essa. Nello stato di grazia proprio di colui che è giustificato per fede, avere pace con Dio è anche avere speranza nel futuro, nel quale irrompe il regno di Dio. È una pace che trascende ogni intelligenza e che quindi non può essere compresa e sperimentata fuori di Cristo, fuori dell'ambito della fede. L'esistenza cristiana è una vita vissuta nella speranza. Anche le tribolazioni che in definitiva servono a rafforzare la speranza sono motivo di vanto, perché da esse ricaviamo l'edificazione della nostra vita. Infatti, in un tale vanto che paradossalmente intende la sciagura come salvezza e il tramonto della vita come inizio della vera vita, si dimostra la fiducia sconfinata e si corrobora la speranza. Un buon commento all'affermazione della lettera ai Romani capitolo 5 verso 3. Ci gloriamo anche delle tribolazioni è costituito dalla seconda lettera di San Paolo ai Corinzi capitolo 4 versi da 16 a 18. Per questo non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Coloro che sono giustificati per la fede e quindi vivono in pace con Dio si trovano in uno stato di grazia e sono pieni di speranza nella gloria futura. Sanno per esperienza che la tribolazione, intesa alla luce della fede e della speranza, produce la perseveranza o pazienza. La speranza si manifesta nella pazienza. Verso 4. Questa pazienza, che è frutto della speranza, a sua volta produce una virtù collaudata. Da questa certezza di aver dato buona prova di sé nasce una nuova speranza. Coloro che sono giustificati per la fede possono anche vantarsi delle tribolazioni e trarne l'edificazione della loro vita. Verso 5. La speranza non inganna, non conduce alla vergogna, perché lo Spirito Santo ha riversato l'amore di Dio nei nostri cuori. L'amore di cui si parla è quello che il Padre in Gesù Cristo, mediante lo Spirito Santo, nutre per noi. Tale amore afferra l'uomo nell'intimità più profonda dell'essere, là dove soltanto Dio può giungere e vedere, là dove i pensieri dell'uomo storico e le sue decisioni effettive sovente cozzano con le sue conoscenze e rappresentazioni oggettive. In questo centro dell'esistenza umana è penetrato, mediante lo Spirito, l'amore di Dio, che ora lo regola e lo muove. L'uomo, giustificato per fede, è afferrato e posseduto nel fondo della sua persona dall'amore di Dio, tramite lo Spirito. Perciò, la speranza nella quale egli conduce la propria vita, che si ravviva anche e soprattutto nelle tribolazioni, è una speranza concreta ed infallibile. I versi da 6 a 11 ci spiegheranno di che amore di Dio si sta parlando. è il meraviglioso amore di Dio in Gesù Cristo, morto per i nemici di Dio, l'amore che dischiuderà il futuro della salvezza ai giustificati e ai riconciliati. Versi 6 e 7. Le argomentazioni di questi versetti servono solo a preparare l'enunciato vero e proprio che si trova nel verso 8. Cristo è morto per amore e a vantaggio dei deboli, dei peccatori, dei ribelli a Dio. Ciò è singolare, anzi sconcertante, poiché a stento si può trovare uno disposto a morire al posto di un uomo giusto. Cristo invece è morto per i peccatori e gli empi. Con i nostri criteri umani non è possibile darne una spiegazione. Quella morte appare assurda. Verso 8. Questo verso chiarisce meglio l'amore di Dio menzionato al verso 5. Il costante amore di Dio per noi è l'amore attestato dall'evento della morte di Cristo per noi peccatori. Versi 9 e 10. Coloro che sono giustificati per fede nel sangue di Gesù Cristo, ora davvero saranno salvati dal giudizio dell'ira di Dio. E ora davvero coloro che sono riconciliati con Dio tramite la morte di Gesù Cristo verranno salvati, grazie alla vita di Gesù Cristo, risorto dai morti. Cristo è l'irrevocabile per noi di Dio. Verso 11. Non ci vantiamo soltanto per tutto ciò che abbiamo detto su Gesù Cristo e sull'amore di Dio, che sono la garanzia della nostra futura salvezza, ma ci gloriamo anche di Dio stesso per mezzo di Gesù Cristo, il quale, nella sua condizione di risorto, concede a noi la riconciliazione e in virtù del quale edifichiamo con vanto la nostra vita, nella speranza della sua gloria. Adamo e Cristo. Capitolo 5, versi da 12 a 21.
Quindi, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono, non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio, infatti, viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia, invece, da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. La legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta. Ma dove abbondò il peccato? Sovrabbondò la grazia, di modo che come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia, mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore.
Commento. L'Apostolo prende ora in considerazione la storia dell'umanità nel suo complesso, quella storia che ogni singolo uomo trova davanti a sé come una realtà data, ma che anche contribuisce a fare. Questa storia dell'umanità reca l'impronta, per un verso, di Adamo e per l'altro di Cristo, di ciò che l'uno e l'altro hanno significato e hanno compiuto. Ogni uomo reca in sé, sia pure in modi diversi, il segno di questa origine. Il discorso di Paolo procede faticosamente, perdendosi talvolta e riavviando poi il discorso. Verso 12. Adamo è menzionato come un solo uomo, per indicare che non è un qualsiasi individuo umano, ma in certo modo l'uomo primordiale, che lascia la sua impronta decisiva e fatale su tutti gli uomini che vengono dopo di lui e rappresenta quindi il loro intrinseco destino. In che modo tramite lui il peccato sia entrato nel mondo, qui non è detto, ma al verso 14 si parla della sua trasgressione. Nei versi 15, 17 e 18, della sua colpa e della sua caduta. Al verso 19, della sua disobbedienza e al verso 16, del suo peccato. Attraverso la trasgressione, la colpa e la disobbedienza di Adamo, dell'unico uomo, è entrato nel mondo il regime del peccato che ora vige nell'umanità e che la signoreggia in ciascuno dei suoi membri. E attraverso il regime del peccato che trae origine dall'azione peccaminosa di Adamo, è di pari passo entrata nel mondo la morte, o meglio, il regime della morte. Della morte come potenza cosmica. E questo regime della morte non si concreta soltanto nelle varie forme di distruzione fisica, psichica e spirituale. La morte è la manifestazione del giudizio di Dio, della sua ira, della sua condanna. È la morte intesa come la rovina e la distruzione che promanano dall'ira di Dio. Poiché, in dipendenza da Adamo, ogni uomo pecca, ogni uomo deve anche morire. Ma, poiché la morte è un effetto dell'ira di Dio, essa viene a cessare quando non ha più corso l'ira di Dio. Quindi la morte a cui tutti siamo sottoposti è in parte un'eredità di Adamo e in parte colpa nostra, in quanto col nostro modo di agire provochiamo l'ira di Dio. Non è questo l'unico testo in cui Paolo istituisce una connessione molto stretta fra peccato e morte. Non solo il peccato reca con sé la morte come sua punizione o ricompensa, ma anche la carne, dominata dal peccato, anela, aspira alla morte, ha una brama perversa di morte. La morte è il telos, il destino, il punto di arrivo del peccato. È ciò a cui esso tende. Il peccato fa il gioco della morte, Confrontare le lettere Romani capitolo 7 verso 5. Esso stimola la morte come pungiglione. Confrontare la prima lettera ai Corinti verso 15, capitolo 15 verso 56. Il peccato, e questa è forse la formulazione più comprensiva e pregnante, regna nella morte. Confrontare Romani capitolo 5 verso 21. In altre parole, la morte è la forma e il modo in cui il peccato esercita il suo dominio. Il regime del peccato che attira sull'umanità il regime della morte esercita di fatto il suo potere appunto in questo regime di morte. E la potenza della morte è penetrata nel mondo in modo da dominare senza eccezione tutti gli uomini, perché tutti gli uomini hanno peccato. La morte è un effetto e una manifestazione della potenza del peccato entrata nel mondo con il peccato di Adamo. Tutti muoiono in Adamo. Confrontare la prima lettera ai Corinti, capitolo 15, verso 22. L'ingresso nel mondo del regime del peccato, insieme con la sua potenza di morte, viene motivato da Paolo in due modi. Primo, per causa di Adamo e della sua disubbidienza, e secondo, in quanto tutti gli uomini hanno peccato. Il senso del verso 12 risulta allora così. Come attraverso un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e attraverso il peccato la morte, e così la morte si è estesa a tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Dopo Adamo, i singoli individui hanno fatto una scelta personale a favore del peccato. Ma il peccato dei singoli non è una pura fatalità. L'esistenza di ogni uomo ha le sue radici nel passato, in definitiva in Adamo, e si manifesta negli atteggiamenti e nelle libere scelte del presente. Versi 13-14. In questi versi Paolo svolge un'idea complementare ma necessaria. Essi ribadiscono l'enunciato del verso 12 e ne difendono la giustezza contro una possibile obiezione che potremmo esprimere in questi termini. Come può essere che attraverso un solo uomo, Adamo, il peccato e la morte siano entrati nel mondo e vi siano entrati in modo che questo peccato e questa morte passino in atto nei peccati concreti e nelle morte concrete dei singoli uomini? Come è possibile, se è vero che da Adamo fino a Mosè non vi era legge, parlare di peccato, se di peccato si può parlare, solo quando vi sia una legge? Soltanto in capitolo 7, versi da 7 a 25, questo rapporto legge-peccato sarà trattato come tema specifico. Qui è trattato brevemente e poi subito lasciato cadere. Per intanto Paolo risponde: anche prima di Mosè c'era il peccato, ma non c'era ancora il peccato riconosciuto e qualificato dalla legge. E questa affermazione viene confermata dal verso 14. La morte ha esercitato il suo dominio anche su coloro che, a differenza di Adamo, non hanno peccato nel senso di trasgredire una legge. Infatti, anche il peccato non messo in conto è pur sempre peccato, e il peccato sprigiona sempre la morte. La morte ha regnato in tutti i tempi perché il peccato ha regnato in tutti i tempi. La morte ha regnato anche su coloro che non avevano prevaricato alla stessa maniera di Adamo, ossia trasgredendo un comando espresso. Adamo peccò violando un comandamento, commettendo una precisa trasgressione, mentre gli uomini, dopo di lui fino a Mosè, non agirono in maniera analoga. Eppure anch'essi peccarono, e perciò anche su di loro regnò la morte entrata nel mondo a causa del peccato di Adamo. Il peccato e la morte sono, nel mondo, prima di Cristo, fenomeni onnicomprensivi, poiché essi provengono da Adamo e quindi da un solo uomo. Questo uno è il tipo di un altro che qui viene chiamato colui che deve venire e che porta giustizia e vita per tutti coloro che si affidano a lui. Il vocabolo tupos significa figura, modello, esempio. Adamo è il tupos di Cristo. Nella sua persona, per quanto essa significa nella storia della salvezza, è il prototipo che rimanda a Cristo come a suo antitipo. L'inizio del dominio universale del peccato e della morte in Adamo rimanda alla fine di tale dominio nell'Adamo escatologico, nel Cristo. I beni recati dall'Adamo che doveva venire, Cristo, sono incomparabilmente superiori rispetto alla rovina procurata agli uomini dal primo Adamo. L'Adamo Cristo non rappresenta solo la compensazione del primo Adamo e di ciò che questi ha prodotto, ma è molto di più. Ha una superiorità non paragonabile con quella del primo Adamo, una superiorità infinita. Versi da 15 a 17. Paolo ci presenta queste verità. L'incomparabile superiorità del dono di grazia recato da Gesù Cristo per tutti, il carattere impareggiabile dell'evento di grazia che si compie per opera di uno e investe tutti, la grandezza senza paragone del dono di grazia e del destino di grazia per i credenti. Posto che Adamo è figura di Cristo, ciò non significa un'equivalenza tra il suo passo falso peccato e il dono divino di grazia. Al contrario, l'agire di Dio comporta sempre un sovrappiù, e il suo dono di grazia, impersonato nell'unico uomo Gesù Cristo, è giunto in misura sovrabbondante a tutti. In questo caso, oi polloi, secondo l'uso ebraico, significa tutti. Secondo la convinzione di Paolo, non è più possibile fraintendere il dono di Dio in Gesù Cristo come se fosse soltanto la compensazione di un errore o il bilanciamento del male che da Adamo in poi regna nel mondo. La grazia di Dio è essenzialmente sovrabbondanza, pienezza, una realtà inaudita e inesauribile. Versi 18-19. Ciò di cui ora gli uomini possono e devono vivere è la vita offerta da Gesù Cristo e già attuata nella sua donazione per noi, quella vita che ci viene concessa dalla grazia di Dio. Dopo questa svolta avvenuta nella storia, dal regime del peccato e della morte in Adamo al regime della sovrabbondante grazia e potenza di vita in Gesù Cristo, bisogna puntare sulla salvezza che si è manifestata in Gesù Cristo e che impronta di sé tutto il presente e tutto il futuro. Versi 20-21. La menzione della legge nel suo rapporto con il peccato viene fatta in maniera incidentale. Soltanto in capitolo 7, verso 1 e seguenti, verrà assunto come tema specifico il rapporto fra legge e peccato. Circa la legge si dice anzitutto che è sopravvenuta, e in questa espressione forse c'è, come nella lettera ai Galati, capitolo 2, verso 4, un tono spregiativo nei confronti della legge. La legge è quindi un dato della storia. Non è, come insegnavano i rabbini, una delle sette cose che furono create prima del mondo. Non è neppure come si legge per esempio in Abot capitolo 6 verso 11, la mediatrice della creazione in quanto sapienza di Dio. La legge comincia ad esistere con Mosè ed è quindi un elemento della storia recente. Eppure essa aveva il suo compito assegnatole da Dio. Per effetto di essa doveva moltiplicarsi il peccato. Questo moltiplicarsi del peccato di Adamo è una diffusione di quel peccato nei singoli peccati dei discendenti di Adamo. In che modo ciò avvenga per effetto della legge sarà spiegato in capitolo 7, versi 7 e seguenti. Eppure, il moltiplicarsi del peccato ebbe come conseguenza il sovrabbondare della grazia. Laddove, per effetto della legge, ha preso forza e sviluppo il regno del peccato, ivi ha sovrabbondato la grazia eccedendo in ogni misura. In definitiva, la legge ha solo in apparenza dispiegato la sua efficacia. La grazia ha vinto anche il peccato diffuso per la legge. Qual era dunque, nell'intenzione di Dio, l'ufficio transitorio assegnato alla legge? Verso 22. Questo versetto risponde alla domanda e così facendo ricapitola ancora una volta in maniera conclusiva la nuova situazione di Cristo succeduta a quella di Adamo. Il regime del peccato che si concretizza e si manifesta nei singoli atti peccaminosi ha esercitato il suo potere per mezzo della morte. La morte, intesa quale regime o potenza della morte, è lo strumento mediante il quale la potenza del peccato domina. È il modo in cui essa domina. Ma questa è la situazione passata dell'umanità. Ora è venuta la grazia sovrabbondante che ha sopraffatto il peccato e la morte. Questa grazia regna per mezzo della giustizia di Dio, attuata in Cristo Gesù. La giustizia della fedeltà di Dio al patto, la quale tutti comprende nella giustizia della sua grazia. La grazia regna mediante la giustizia di Dio per condurre alla vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, la grazia che ci è stata data e che consiste nell'unico uomo, Gesù Cristo. Attraverso il suo atto di giustizia procede per tutti gli uomini la giustificazione che dà la vita. E per la sua obbedienza tutti sono diventati giusti.